Buongiorno, buongiorno, un saluto, questa è 37.2 in onda come sempre, il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, stiamo insieme circa 50 minuti per parlarvi di sanità attraverso tante storie che ci mandate anche a 37.2@radiopopolare.it che è la nostra mail alla quale vi invitiamo ancora a scriverci. I contatti della diretta invece sono sempre loro, 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, sms, telegram e anche whatsapp, mi dimentico sempre, al 331-6214013. Abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire sulla nostra pagina, così come su quella dell'Osservatorio Salute e quella di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Vi ricordiamo anche che invece il sito internet per trovare il difensore civico regionale è difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, il programma della puntata di oggi.
Allora, oggi cominceremo raccontandovi un progetto di ATS in Subria che si intitola Dimissioni Facilitate. Ma andiamo a vedere bene cosa c'è dietro queste parole. Proseguiremo andando ad ascoltare una donna in cura presso l'Istituto Europeo di Oncologia. E poi parleremo di visite fuori regione con un'ascoltatrice che ha fatto una sua ricerca e ci spiega che cosa ha scoperto. E infine parleremo di alcuni casi di inquinamento sui quali vi vogliamo aggiornare e che si realizzano in diverse parti d'Italia. Ed infine vi ricordo come sempre, iscrivetevi alla mia newsletter Diritti in Salute, l'iscrizione è gratuita, fate Vittorio Agnoletto Diritti in Salute e riceverete non domani ma sabato 21 il nuovo numero e potrete aggiornarvi andando a rileggere tutti i 45 numeri che sono già usciti.
Allora, come dicevi, cominciamo parlandovi di questo progetto di ATS in Subria. Io direi subito però, Vittorio, che noi avremmo voluto parlarne con ATS in Subria per farci spiegare da loro come funziona, perché abbiamo trovato alcune informazioni naturalmente su internet, anche sul sito dell'ATS c'è la convenzione, il modello della convenzione, ci sono dei documenti, però è un progetto su cui avremmo voluto fare un po' più di chiarezza e di luce.
E li abbiamo contattati, no?
Sì, li abbiamo anche contattati, invitati più volte, dicendogli che avremmo voluto parlare proprio di questo, e però ogni volta declinano la nostra disponibilità.
E non dimentichiamoci che ATS in Subria è la stessa che ha fatto quel bando per non assumere, ma stabilire dei contratti libero professionali con personale sanitario in ambito di medicina del lavoro, affidando, almeno secondo quanto si legge in quel contratto, a dei liberi professionisti un ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria. Ne abbiamo parlato, è un ruolo in contraddizione con quello che dovrebbe essere il ruolo di un dipendente che può fare solo quel tipo di lavoro. Invece persone con partita IVA paradossalmente potrebbero lavorare da una parte per l'ATS e dall'altra parte potrebbero lavorare per strutture private. Allora, è impossibile riuscire a parlare con ATS in Subria. Non so, lavoreranno tantissimo, forse funziona tutto talmente bene perché sono presi, faranno degli straordinari di lavoro, però non vengono mai a rispondere ai quesiti, non che noi poniamo, ma che i nostri ascoltatori e quindi cittadini e utenti di quell'ATS pongono. Non ci sembra un modo corretto di stabilire le relazioni con gli organi di informazione. Comunque, cosa abbiamo saputo noi?
Eh sì, proviamo a raccontarvi quello che abbiamo saputo noi. Allora, è un progetto per cui al momento della dimissione ad alcuni pazienti, quindi quelli ritenuti idonei, e alle loro famiglie viene offerta questa possibilità di rimanere un ulteriore periodo di degenza presso una RSA. È un progetto a cui bisogna aderire, quindi dire che si è d'accordo. Come funzionerebbe? Il ricovero, che avrebbe una durata di un minimo di 8 giorni fino a un massimo di 30 giorni, prorogabili solo in alcuni casi particolari di altri 15 giorni, è un progetto che è sostenuto mediante risorse messe a disposizione da ATS, che si basano su un finanziamento che ATS avrebbe ricevuto dalla regione. Ma poi c'è una partecipazione, viene chiesta una partecipazione alla quota sanitaria a carico delle famiglie, e quindi una quota che sarebbe la quota alberghiera pari a 60 euro al giorno.
E noi ci siamo chiesti, ma com'è che funziona esattamente questa questione? Perché se noi parliamo di cittadini che devono essere dimessi dagli ospedali in fase acuta, cioè hanno superato la fase acuta della loro patologia, per cui non devono più stare in quell'ospedale, ma hanno ancora bisogno di assistenza sanitaria, beh, dovrebbe essere garantita la continuità terapeutica presso i famosi ospedali di comunità, che secondo i PNRR avrebbero dovuto essere già in funzione, o presso altre strutture, anche un RSA ovviamente in grado però di fornire le terapie a spese del servizio sanitario, se la valutazione è terminata, è stata superata la fase acuta della malattia, ma c'è bisogno ancora di assistenza sanitaria. Dovrebbe essere tutta a carico del servizio sanitario. Qua invece si presenta come un progetto grande, positivo, si fa pubblicità, in un trasferimento in un RSA dove il singolo cittadino deve pagare 60 euro al giorno. Allora noi ci siamo chiesti, com'è questa cosa? Abbiamo capito male noi? Come funziona? E ci sembrava legittimo chiedere all'ATS delle informazioni. Allora, l'ATS è muta, non favella. E allora noi, parlando tra Elena e me, siamo arrivati a una conclusione che in genere non è quella che prendiamo, e cioè ci rivolgiamo agli ascoltatori. Noi chiediamo agli ascoltatori che stanno nell'ATS in Subria di scriverci una mail a 372@radiopopolare.it se hanno informazioni più precise su questo progetto, o se sanno dirci chi può darci informazioni più precise, ma che sia disposto a parlare, perché per ora rimane un mistero e la cosa non ci piace proprio per nulla. Quindi, se sapete bene come funziona questo progetto che viene chiamato Dimissioni Facilitate, scriveteci e noi poi cercheremo di approfondire. Ripeto, qui il problema è: queste dimissioni facilitate rientrano nell'assistenza sanitaria? E allora devono essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. È una delle tante battaglie che abbiamo fatto contro le dimissioni selvagge. Oppure no, stiamo parlando di persone che non hanno finito solo la fase acuta, sono a posto, non hanno grandi problemi, quindi dovrebbero andare a casa e gli viene offerto un servizio in più. Voi capite che sono due cose totalmente differenti. Grazie.
L'IEO è l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Una nostra ascoltatrice ci ha scritto perché è in cura proprio presso la struttura. Noi allora ieri l'abbiamo raggiunta, poi capirete perché, vi diciamo che l'abbiamo raggiunta ieri, perché dopo che l'abbiamo sentita ci sono stati degli aggiornamenti che poi vi daremo. Noi l'abbiamo raggiunta e ci ha raccontato questo.
Vi ho scritto e mi sono rivolta a voi per un aiuto dopo avere ricevuto una risposta secondo me insostenibile dal centro prenotazioni di IEO, a cui mi ero rivolta per poter prenotare una colposcopia che mi era stata prescritta dagli stessi medici dell'IEO che mi hanno in cura da anni, da farsi entro 6 mesi da un esito di un accertamento precedente. Io ho avuto l'esito a fine io avevo fatto un esame precedentemente a fine gennaio e l'esito mi è stato dato la prima settimana di febbraio. La prescrizione era appunto la prenotazione di una colposcopia a 6 mesi. È stato surreale apprendere che il primo appuntamento utile sia quello del 31 dicembre 2026, quindi con oltre 5 mesi di ritardo rispetto alla data prevista, perché il mio esame di tipo preventivo abbia un senso. E mi sono sentita dire dall'operatore dello sportello, in maniera peraltro molto gentile, che avrei potuto però continuare a telefonare per magari essere fortunata e cogliere l'opportunità di una rinuncia da parte di un'altra persona, oppure velatamente l'altra possibilità era di rivolgermi all'istituto come pagante, come utente solvente e non attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, non lo so, credo che sia una risposta che non ci si vorrebbe sentire dare. A quel punto ho scritto all'ufficio relazioni col pubblico di EO facendo presente la tempistica assolutamente inopportuna da parte di un istituto che si definisce un'eccellenza. La mia è sicuramente una situazione monitorata, ma che devo tenere monitorata per ragioni preventive, e questo ritardo nella possibilità di accedere in istituto trovo che sia non coerente con le necessità sanitarie. La risposta che ho ricevuto dall'URP è stata ulteriormente spiazzante, perché mi si faceva notare che, trattandosi di un istituto privato, non c'erano possibilità, non c'è possibilità di far diversamente se non effettivamente riprovare nel corso dell'anno per vedere se l'appuntamento mi può essere anticipato.
Mm-hmm. Lei ha scritto anche al difensore civico regionale, giusto?
Io ho scritto al difensore civico regionale qualche giorno fa, non ho ancora ricevuto una risposta ed ero intenzionata a scrivere anche all'assessore Bertolaso al welfare e al direttore dell'agenzia regionale sul welfare, perché credo che Regione Lombardia debba essere consapevole di ciò che accade, credo quotidianamente. Il mio caso non è solo il mio, credo che sia il caso di tante altre persone nelle mie stesse condizioni. Si parla tanto di prevenzione, credo che sia importante prevenire. Io sono paziente di EO da parecchi anni e questa situazione però non è sostenibile.
Ecco, allora che cosa è successo? Noi abbiamo scritto a EO di venire in trasmissione per rispondere alla cittadina, ma insomma anche alla situazione naturalmente in generale. Ci hanno risposto che ci ringraziano per l'opportunità e poi dicono: la nostra policy prevede che le situazioni specifiche che riguardano il singolo paziente vengano gestite nelle sedi di competenze. Decliniamo quindi il vostro cortese invito. Questo succede alle 15.52 di ieri. Alle 16.40 la nostra ascoltatrice ci scrive: ciao Elena, 10 minuti fa mi hanno chiamato da EO per comunicarmi che è comparsa una data utile per me, il 16 di luglio alle 8.30 del mattino. Parole testuali: c'è stata una sorta di incomprensione. Ora,
beh, insomma, queste incomprensioni sono tantissime, continuano a crescere. Però a noi vanno bene queste incomprensioni, nel senso che risolvono i casi. Però possibile che prima si dica 31 dicembre, poi sembra una presa in giro, 31 dicembre, e poi dopo che noi interveniamo, che gli chiamiamo in trasmissione, cos'è, 10 minuti dopo che ci hanno risposto, giusto?
Sì, anche l'ascoltatrice si è data veramente veramente da fare, il suo modo di procedere è stato davvero esemplare, perché ha scritto a tutte le persone a cui noi abbiamo suggerito di scrivere, si è veramente mossa, ha scritto al difensore civico, quindi è stata veramente, insomma, eccellente, veramente molto molto operativa, e probabilmente quindi anche le sue mail hanno avuto l'effetto sperato. Però non è che ci si può mettere lì, perché anche ieri mentre registravamo questa conversazione lei mi diceva: io riesco, facilità di scrittura, di scrivere una mail, trovo gli indirizzi facilmente. Non per tutte le persone è così, quindi non è che dobbiamo metterci lì e trovare tutte le mail in rete, scrivere, insomma, per certe persone non è facile.
Bravissima Elena, perché? Perché hai ricordato una cosa fondamentale, che secondo l'ATS di Milano la difficoltà principale nell'entrare in contatto col servizio sanitario a Milano e Lodi non è la questione economica, che è al secondo posto, ma è il livello di istruzione, proprio per la difficoltà del servizio sanitario, la difficoltà di capire chi devi contattare, a chi devi scrivere. Non può andare avanti così. Allora, tornando a questo singolo caso. Primo, siamo contenti che la signora ha ottenuto l'appuntamento quando era necessario. Secondo, ci domandiamo se questo spazio è apparso di colpo, casualmente, dopo il nostro intervento e tutte le lettere che la signora ha mandato, se c'era anche prima ma non veniva utilizzato. Terzo, ribadiamo che comunque molte strutture sanitarie sono fuori legge, perché va rispettata la richiesta del medico di famiglia. Se il medico di famiglia dà dei termini, non possono fissare l'appuntamento il 31 di dicembre. E stiamo parlando di strutture grandi, pubbliche o private convenzionate.
37.2 Radio Popolare, andiamo a cambiare argomento a partire da una domanda: perché le cliniche private convenzionate incentivano i propri medici a reclutare pazienti fuori regione con incentivi economici? Noi ne parliamo con una nostra ascoltatrice che su questo tema ha deciso di fare qualche approfondimento. Anna Maria, benvenuta.
Buongiorno a tutte e tutti. Innanzitutto complimenti per la trasmissione e grazie per lo spazio che mi avete accordato. Faccio una premessa: mi sono imbattuta per motivi familiari nel tema della mobilità sanitaria e, cogliendone alcune contraddizioni, mi sono informata tra amici e conoscenti che lavorano presso strutture sanitarie convenzionate lombarde. Di qui le mie osservazioni che ora condivido con voi. Il punto di partenza...
Ferma un momento. Ferma, Anna Maria. Fermati un momento.
Sì, mi sono fermata.
Benissimo. Allora, noi prendiamo come esempio Anna Maria. Anna Maria non è un operatore, un'operatrice sanitaria. È una cittadina che di fronte ha una difficoltà, si è informata. Ha cercato lei di avere le notizie, di capire perché accadeva qualcosa. E poi ci ha scritto una mail precisissima e documentatissima. A quel punto a noi è venuto spontaneo dire: venga in trasmissione a spiegarlo. Ecco, vorrei cogliere l'occasione per dire, a nome anche di Elena, che è questo lo spirito di 37.2. Cioè, noi siamo disposti ad aiutare, ma aiutare chi si aiuta. Vogliamo spingere chi ci ascolta a diventare attivista almeno rispetto a se stesso, cioè non delegando a 37.2. Ecco perché noi vi rispondiamo spesso: allora scrivete, fate questo, metteteci in coppia, noi interveniamo in un secondo momento, perché vogliamo spingere chi ci ascolta a uscire dalla passività e a mettersi in campo loro per ottenere di avere delle informazioni, e noi aiutiamo. Detto questo, Anna Maria, prego, punto per punto, cosa ha scoperto?
Grazie mille Vittorio. Volevo soffermarmi sul punto di partenza innanzitutto, perché onde evitare fraintendimenti, perché diciamo che la mobilità sanitaria ha una sua nobile logica sottesa, ovvero garantire il diritto alle cure migliori a tutta la cittadinanza, permettendo quindi di spostarsi liberamente su tutto il territorio nazionale per essere curati. Si tratta tuttavia, ed è questo che è emerso un po' dalla mia ricerca, di un fenomeno che oltre alle luci ha anche molte ombre, che si sono, a quanto pare, intensificate negli ultimi decenni. Allora, ci tengo inoltre a precisare che io mi riferisco specificamente a un ambito sanitario, quello delle prestazioni chirurgiche in ambito ortopedico, che può essere trattato diffusamente su quasi tutto il territorio nazionale, più o meno con i medesimi standard di qualità. E mi riferisco a un caso specifico, quello delle strutture sanitarie private convenzionate lombarde. Ora, le strutture sanitarie convenzionate hanno un budget regionale da rispettare. I colossi della sanità privata raggiungono normalmente questo budget che viene loro accordato anzitempo. Essendo questi colossi gestiti da imprese tradizionali, intrinsecamente, diciamo così, orientati al profitto, questi colossi hanno due strade davanti per aumentare il proprio fatturato: uno, incrementare l'attività su pazienti privati, e due, procacciarsi pazienti provenienti da altre regioni, potendo in questo secondo caso attingere al budget sanitario dell'extra regione. Di qui la tendenza delle cliniche private convenzionate ad incentivare i propri medici a reclutare pazienti fuori regione. Questo meccanismo, qui insomma sono le valutazioni che ho fatto, genera diversi effetti distorsivi. Uno, la tendenza delle cliniche private convenzionate ad assumere medici che sono inclini a procacciare pazienti extra regione, indipendentemente dalla loro effettiva qualità professionale, e questa inclinazione è premiata economicamente con l'auti bonus, che sono proporzionali al numero di prestazioni effettuate. seconda distorsione. Si assiste a paradossali flussi di pazienti in entrata e in uscita da e verso altre regioni. Abbiamo ad esempio il caso del paziente novarese che va ad operarsi a Milano e il paziente milanese che va ad operarsi in una clinica privata di Novara, ed entrambi vengono operati dallo stesso chirurgo, talvolta perfino nella stessa giornata. Terza distorsione, con riferimento ai due pazienti, entrambi beneficiano di un accorciamento drastico delle liste d'attesa che le cliniche accordano ai pazienti fuori regione, questo a discapito però dei pazienti regionali. Quarta distorsione, l'afflusso massivo di pazienti fuori regione genera un sovraccarico sulla disponibilità di posti letto e anche sulle risorse umane, a discapito non solo dell'attività chirurgica elettiva, ma anche dell'attività chirurgica d'emergenza. Ora, alla luce di questi ragionamenti, il paradosso è evidente. Una mobilità sanitaria come quella descritta genera un costo che è sostenuto interamente dai cittadini e finiscono per essere fortemente discriminati proprio quei pazienti che non hanno la possibilità di migrare presso la clinica di un'altra regione per farsi operare, dovendo così subire tempi d'attesa inammissibili. Quindi la domanda che sorge spontanea è la seguente: qual è la ratio di questo paradosso e perché, quindi chiedo, nessuna forza politica né di destra né di sinistra non affronta la questione che un sistema virtuoso di salvaguardia dei diritti dei cittadini, che è nato per migliorare il funzionamento del sistema sanitario, si è trasformato in un meccanismo distorto, i cui beneficiari sono apparentemente solo le cliniche convenzionate private e i medici che seguono il denaro. In conclusione, da cittadina mi chiedo perché non venga riformato questo sistema di attribuzione dei budget alle regioni, disincentivando il ricorso al meccanismo di fuori regione e incentivando invece un miglioramento della qualità delle prestazioni in maniera, diciamo, capillare in tutte le regioni del nostro paese. Infine, tornando all'esempio dei due pazienti di prima, il chirurgo citato dovrebbe essere messo nelle condizioni di operare i pazienti lombardi in Lombardia e i pazienti piemontesi in Piemonte, senza spostamenti dispendiosi da un punto di vista emotivo ed economico.
Bene, cioè male, nel senso
malissimo.
Che intanto questo interrogativo che ha posto Anna Maria l'ha posto anche nel momento giusto. Prima della trasmissione avete sentito lo spot della due giorni che organizza il PD sulla sanità. Speriamo che qualcuno del PD ascolti la nostra trasmissione e che tra tutti gli interventi che hanno previsto, sono quasi un centinaio in questi due giorni, qualcuno affronti anche questo tema. Non lo dico come battuta, perché è evidente che qui c'è un ruolo carente dell'opposizione su questi temi qui, no? Però questa è una tematica che riguarda il livello nazionale e che in Lombardia è acuita dall'enorme presenza di strutture sanitarie convenzionate. Allora, provo a riassumere tutta la vicenda con parole semplici. In sostanza, le strutture private convenzionate hanno un budget da utilizzare dato loro dalla regione. E tante volte abbiamo detto questo budget dovrebbe essere un budget con al suo interno delle specifiche. Io mi convenziono con quella struttura e chiedo a quella struttura soprattutto interventi e visite in questo settore piuttosto che in quest'altro, piuttosto che in quest'altro. Invece viene lasciata grande libertà alle strutture private convenzionate di decidere come utilizzare quel budget, se no il 10% ha un vincolo. Primo punto. Questo budget non risponde a tutte le richieste dei cittadini che arrivano alle strutture private convenzionate. E allora che cosa fanno queste strutture private convenzionate? Per aumentare i loro guadagni vanno a pescare in un altro budget, che è quello delle visite extra regione. E quindi, primo, scelgono è stato interessantissimo quello che ha detto Anna Maria, dei medici da portare a lavorare da loro che si possono tirare dietro in qualche modo una clientela anche fuori regione e che sono anche disposti, questo punto dobbiamo sottolineare, ad andare a fare magari una mezza giornata alla settimana ogni 15 giorni in un'altra regione in ambulatorio per arruolare dei pazienti in quell'altra regione che poi vengono inviati in Lombardia per fare gli interventi o le visite, ma soprattutto gli interventi. Fanno la visita magari in un'altra regione privatamente con questo medico inviato là e poi viene suggerito al cittadino di andare in Lombardia con servizio sanitario convenzionato, cioè privato convenzionato, per arrivare nella struttura privata. E qui avviene questo tipo poi di avviene l'intervento che hanno chiesto. Se questo non avviene solo in Lombardia, ma avviene anche in altre regioni, e giustamente Anna Maria dice c'è un traffico autostradale tra Novara e Milano, piuttosto che tra Piacenza e Milano, di cittadini che vanno a farsi curare dalla Lombardia in Emilia e di quelli che dall'Emilia o dal Piemonte vengono a farsi curare in Lombardia. Questo accade più spesso che cittadini lombardi vadano fuori. Un meccanismo assolutamente e totalmente, ha perfettamente ragione la nostra ascoltatrice, perfettamente, perché è un meccanismo totalmente distorsivo, perché poi siccome queste visite che arrivano da fuori regione afferiscono a un altro budget, finisce che passano davanti al cittadino, in questo caso lombardi, che devono fare anche loro quel tipo di interventi che si scontrano con liste d'attesa. Ora attenzione, non è che noi spiegando questo stiamo dicendo ai cittadini lombardi, beh, capovolgete il meccanismo, andate a prenotare le visite in Emilia e Piemonte. No, diciamo, questo meccanismo va assolutamente cambiato e modificato. Anna Maria, sono riuscito a riassumere tutto quello che hai detto oppure no?
Perfettamente, direi perfettamente. Grazie mille, davvero.
No, grazie veramente e noi adesso porremo questo problema in regione. In questo caso chiederemo a qualche consigliere regionale di fare un'interrogazione perché la risposta deve venire ufficialmente dalla giunta, non su un singolo caso, ma proprio sul meccanismo che lei ci ha raccontato. Grazie moltissimo.
Grazie a voi.
Andiamo a parlare, come vi dicevamo in apertura, di alcuni casi di inquinamento. Partiamo dal 26 giugno scorso, dove si è chiuso con una condanna a 11 imputati a complessivi 141 anni di carcere il processo di primo grado per uno dei più gravi casi di avvelenamento delle acque nella storia di Italia, così è stato definito, un avvelenamento causato dallo stabilimento Miteni di Trissino a Vicenza. Con noi abbiamo Edoardo Bortolotto, che è avvocato che ha seguito a Vicenza il processo contro la Miteni ed è avvocato di parte civile di Medicina Democratica e anche di altre associazioni e cittadini. Edoardo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere qua con noi. Allora, proviamo in sintesi a riassumere la vicenda. Prima riassumiamo quello che è accaduto e successivamente la vicenda dal punto di vista dello sviluppo legale.
Beh, allora, è una vicenda molto lunga, forse anche incompatibile con i tempi della radio, perché inizia ancora alla fine degli anni 60, quando nella Valle del Lagno, a Trissino, un paesino in provincia di Vicenza, il gruppo Marzotto costruisce un impianto, il gruppo Marzotto, insomma quello di Valdagno, quello dei vestiti, costruisce un impianto per la produzione di sostanze innovative, almeno al tempo non si sapevano, che avevano particolari proprietà, almeno davano ai vestiti delle particolari proprietà antiolio, antimacchie. I FAS, che è un acronimo che significa sostanze perfluoroalchiliche. Rendiamoci conto che questi FAS qua non sono due o tre sostanze, ma stiamo parlando di una famiglia di migliaia di sostanze simili. Erano già famose, utilizzate perché, per esempio, conferivano alle padelle delle proprietà, le proprietà antiaderenti, insomma, quelle famose che impedivano all'uovo di attaccarsi sulla padella, per capirci, insomma, ecco. Quindi questo stabilimento viene costruito alla fine degli anni 60 e comincia a produrre tonnellate di queste sostanze. Lo stabilimento al tempo aveva un altro nome, si chiamava Rimar, che stava proprio per ricerche Marzotto. Cosa succede? Arriviamo a metà anni 70, c'è già un primo disastro causato, l'azienda produceva anche altre sostanze, sempre della chimica del fluoro, i benzotrifluoruri, c'è un primo disastro, questi benzotrifluoruri finiscono negli acquedotti, finiscono nella falda e quindi tutti gli abitanti intorno alla fabbrica sono costretti a andare a prendere l'acqua da bere con gli autoponti. Dopo questo primo incidente l'azienda sembra mettersi sui binari corretti, ma in verità non è così, nel senso passano gli anni e le proprietà cambiano, prima passa la Rimar, viene acquisita dallo Stato, e con tutta la crisi della chimica degli anni 70, e successivamente viene ceduta all'ENI, che costituisce con i giapponesi della Mitsubishi una joint venture, quindi l'azienda cambia nome e da Rimar diventa Miteni, che sta proprio per Mitsubishi ENI, siamo circa a metà anni 80, anzi fine anni 80. L'azienda continua a produrre queste sostanze, arriviamo alla fine, insomma, diciamo degli anni 2000, l'ENI esce dal business, cede tutta la sua proprietà alla Mitsubishi e continua a produrre queste sostanze. Arriviamo sostanzialmente alla metà degli anni, fine anni 2000, Mitsubishi a sua volta nel 2008-2009 cede la società a un gruppo tedesco, la ICIG, e arriviamo a 2013, quando a seguito di una grande indagine europea sullo stato delle acque superficiali dei fiumi europei, si scopre che in Italia era gestita dall'istituto ISPRA, su ovviamente ordine del Ministero dell'Ambiente, si scopre che non solo le acque superficiali, come ci si aspettava, quindi grandi fiumi, il Po, i suoi effluenti, sono contaminati da queste sostanze perfluorachiliche, di cui cominciano a conoscersi anche gli effetti sulla salute estremamente gravi e significativi, perché queste sostanze sono interferenti endocrini, cioè sostanzialmente si sostituiscono a quelli che sono gli ormoni naturali del corpo umano, causando tutto ovviamente una serie di problemi, ma anche gravi malattie. Nel 2004 lo IARC ha dichiarato, in particolare il FOA, che è una di queste sostanze, era quella proprio prodotta dalla Miteni, cancerogeno di prima classe, quindi paragonabile, per capirci, all'amianto e al benzene.
La interrompiamo solo per ricordare a chi ci sta ascoltando, ascoltatrici e ascoltatori, che noi abbiamo fatto un lungo podcast che si trova sul sito della radio proprio dedicato a questi inquinanti e ai PFAS.
Ecco, è giusto, sì, perché è una storia molto lunga e molto complessa, certo. Anche interessante sotto certi aspetti. Ecco, appunto, dicevo, viene scoperto dall'ISPRA questo inquinamento che non riguardava solo i fiumi superficiali, che lo si aspettava, perché c'erano anche altre aziende che producevano queste sostanze e scaricavano nei fiumi, una è la Solvay di Spinetta Marengo. Ma quello che stupisce l'ISPRA, i suoi ricercatori, Stefano Polesella e Luca Valsecchi, mi piace sempre ricordarli perché sono due scienziati senza i quali, senza la loro tenacia, non avremmo scoperto questo caso, si scopre che è inquinata anche l'acqua degli acquedotti, l'acqua che bevono i cittadini. E questo è un dato scioccante che nessuno si aspettava, perché significa che erano contaminate anche le falde acquifere, perché tutti gli acquedotti della zona si rifornivano dalle falde acquifere per la distribuzione delle acque. Quindi inizia la ricerca di chi poteva aver inquinato le falde acquifere, che vuol dire acqua di profondità, insomma, di decine, centinaia di metri sotto al terreno, e risalendo di mano in mano si scopre che il primo inquinante è questa società Miteni, appunto, con lo stabilimento a Trissino. Quindi sostanzialmente nel 2013, con lo scoppio del caso, la segnalazione di tutto, ecco che inizia anche la storia giudiziaria di questa vicenda, però si intreccia anche con quello che è la storia dei movimenti e delle associazioni ambientaliste che hanno cominciato a occuparsi del caso, perché quando nel 2013 questo caso viene scoperto, le autorità pubbliche ovviamente tendono a sminuirlo, a non considerarlo, anzi tranquillizzano la popolazione, ma guardate, non è grave, non si sa tanto su queste sostanze, abbiamo già messo i filtri agli acquedotti, non dovete preoccuparvi, adesso l'acqua è tornata ad essere pulita. Però è chiaro che al contrario le associazioni e in particolare alcune persone, per esempio penso al medico Vincenzo Cordiano, che è stato uno dei primi ad occuparsene di questa vicenda, non hanno quelle risposte. Si comincia a sapere quello che è successo in altri paesi, in particolare l'esperienza statunitense e americana con l'avvocato Billot, l'inquinamento causato da DuPont sul fiume Ohio in West Virginia, e da cui poi è stato tratto anche un famoso film Acque Cattive Acque. Ecco, questa esperienza americana viene messa a conoscenza proprio dalle associazioni, cominciano a organizzare convegni, cominciano a organizzare degli incontri, proprio per spiegare alla popolazione, no, guardate che vabbè, adesso forse l'acqua, hanno messo i limiti, hanno messo i depuratori, però quello ve lo siete bevuti per 30 anni, quindi vuol dire che probabilmente ce l'avete nel sangue, ce l'avete nel vostro corpo.
E ci sono state anche delle conseguenze dal punto di vista sanitario, possiamo brevissimamente ricordarle?
Beh certo, perché per esempio durante il processo abbiamo avuto tutta una serie di importanti testimonianze di cittadini, persone semplici, che sono venute a raccontare la loro esperienza. Abbiamo avuto un caso molto doloroso di una signora che è venuta a raccontare proprio al processo di avere un tumore al pancreas, e noi sappiamo cos'è una diagnosi di tumore al pancreas, quali sono le conseguenze. È venuto al processo a raccontarle, è stato un momento molto toccante. Abbiamo avuto un caso di un ragazzo giovanissimo di 20 anni che ha avuto un tumore al testicolo, e anche questo per un ragazzo di 20 anni, quindi all'inizio della vita e tutto, cosa vuol dire una patologia di questo genere all'apparato riproduttivo. Abbiamo avuto le storie delle mamme, le NOFAS, che hanno avuto nel loro sangue, si sono trovati figli giovanissimi con elevatissime concentrazioni di queste sostanze, cioè delle madri che avevano cresciuto i loro figli con tutte le attenzioni del caso, con tutte le sul cibo, sullo stile di vita, vi dicendo, che a un certo punto si trovano i figli contaminati, ma in più scoprono che sono i loro figli sono più contaminati di loro. Perché? Perché attraverso l'allattamento e attraverso la stessa gravidanza, che è successo? Che le mamme hanno trasmesso la loro contaminazione al feto, ai figli, che quindi attraverso quel gesto, il più naturale che ci sia, ovvero l'allattamento, in verità stavano avvelenando i loro figli mentre si liberavano loro dalle sostanze. Potete immaginare le ricadute psicologiche di tutta questa vicenda, con tutti questi risvolti, e queste sono le testimonianze che si sono svolte durante il processo, insomma, che inevitabilmente hanno colpito la giuria popolare, perché ricordiamo che il processo aveva una corte d'assise, quindi c'erano due giudici togati, ma c'erano anche sei giudici popolari, cioè sei persone sostanzialmente elette fra la popolazione. Insomma,
ecco, e come si è concluso il processo?
Il processo si è concluso appunto a giugno con questa sentenza clamorosa. E dico clamorosa perché sotto tantissimi aspetti. Primo, per il numero di parti che coinvolge, perché le parti civili costituite tra persone fisiche, enti pubblici, perché avevamo Stato, Regione, Comuni, via dicendo, gestori delle acque, le associazioni ambientaliste, Medicina Democratica, ma io per esempio rappresentavo il WWF, rappresentavo ISDE, Medici per l'Ambiente e Italia Nostra. C'erano gli ex lavoratori della Miteni, che anche loro sono tra le persone più contaminate al mondo, e anche loro hanno tutta una serie di gravissime patologie riconducibili a queste sostanze. C'erano le mamme NOFAS, quindi centinaia di persone, ma anche perché finalmente sono state riconosciute gli imputati, 11, colpevoli di reati dolosi. Cosa vuol dire dolosi? Volontari. Vuol dire che sono stati ritenuti colpevoli di aver volontariamente causato l'inquinamento delle acque da sostanze tossiche e di aver volontariamente causato un disastro ambientale e un inquinamento ambientale. Questo vuol dire, questo giustifica ovviamente le condanne, che sono state anche molto pesanti. Uno dei soggetti è stato condannato, se non ero, a 16 anni di carcere, di reclusione, e quindi è significativo, perché in Italia non si è mai avuto un processo di questa entità, e al momento, perché comunque sia è una sentenza di primo grado, quindi adesso sarà soggetta agli altri gradi di giudizio, comunque sia si caratterizza anche per la pesantezza delle condanne e anche dei risarcimenti, perché alle parti civili costituite sono stati riconosciuti decine di milioni di euro di riconoscimenti per i danni subiti, che comunque sia sono molto superiori a quello che poi è stato riconosciuto.
Sempre così, grazie mille. Ci dobbiamo salutare, ma tutto molto chiaro. Grazie Edoardo Bortolotto, che è appunto...
Spero di essere stato chiaro.
Chiarissimo, avvocato. Chiarissimo, grazie.
Grazie avvocato, e continuiamo a parlare di inquinamento. Ci spostiamo però in Campania per vedere un po' due situazioni diverse. La prima è quella che riguarda l'area di Bagnoli, che è un quartiere dell'area occidentale di Napoli, che è alle prese con i lavori nell'area dell'ex Italsider per ospitare appunto la Coppa America di vela nel 2027.
E noi andiamo a parlare di questo perché sono appena finite le Olimpiadi, lì dovrà cominciare la Coppa America e quindi cosa succede? Vai Elena.
E poi parleremo anche invece di un'altra questione, che sono le fonderie Pisano e quello che è successo anche lì nell'attualità. Ne andiamo a parlare con Paolo Fierro, che è vicepresidente di Medicina Democratica. Benvenuto.
Grazie.
Grazie di essere qui con noi. Allora, cominciamo dall'America's Cup, che appunto è prevista per il 2027 in un'area che, la prima domanda Paolo che ci viene alla mente è: ma quest'area non doveva prima essere bonificata?
Ecco, esatto. Tanto è vero che doveva essere bonificata che è stato necessario designare un commissario straordinario, cioè dotato di poteri, diciamo, del normale per la bonifica e il risanamento, che appunto sarebbe il nostro sindaco Gaetano Manfredi. Però appunto il paradosso è questo: posto che, diciamo, per sua stessa ammissione, quest'area è particolarmente difficile da gestire come diciamo processo di recupero, no? E specialmente di risanamento dalla presenza di inquinanti ambientali di lunga data, parliamo di quasi un secolo di scorie industriali, addirittura le prime fabbriche, i primi impianti si risalgono alla fine dell'Ottocento. Allora, paradossalmente ci viene proposta una sovrapposizione, diciamo, a questo progetto di risanamento, che sarebbe l'allestimento del villaggio che dovrebbe accogliere appunto questo evento sportivo, l'America's Cup, con in più la formazione di un volo per l'attracco degli yacht e comunque delle barche, diciamo, connesse in qualche modo con queste reti. Allora.
Paolo, tanto ti chiedo se per caso stai usando delle cuffie, di toglierle, che sentiamo un po' di fruscio.
No, io usavo il divano voce, ma lo tolgo e parlo direttamente.
Sì, proviamo a toglierlo perché sentiamo un po' troppo di fruscio. Abbiamo detto appunto qualcosa sugli inquinanti. Una cosa che ti voglio chiedere è appunto dirci qualcosa di più su quali conseguenze hanno sulla salute quegli inquinanti che si trovano
allora,
in quella zona.
Prima di tutto ha studiato la presenza degli inquinanti sia nel suolo che nei fondali che nell'acqua, nello specchio d'acqua antistante il SIN Bagnoli Coroglio, l'istituto ISPRA, quindi diciamo, un istituto diciamo, ministeriale che diciamo, fa questi sondaggi in tutti i SIN d'Italia. Allora, la cosa che è risultata, ma insomma, già era ampiamente preannunciata dalla segnalazione, insomma, che venivano da schede cliniche degli addetti, eccetera, eccetera, è la presenza di contaminanti, in particolare idrocarburi policiclici aromatici, l'IPA, e i cosiddetti metalli pesanti, ma qui c'è stata sempre una discussione se definirli tali o meno, comunque un fatto è certo che sono pesanti per la salute umana, in particolare parliamo di zinco, di piombo e anche poi mercurio e arsenico. Si è pure fatta la discussione se, essendo questo un territorio vulcanico, una parte di questi inquinanti non derivassero non fossero di natura vulcanica, in particolare l'arsenico, però sicuramente la maggioranza di questi inquinanti è di origine industriale, in particolare diciamo dell'area del vecchio impianto siderurgico dell'Italsider, perché questa colmata, che è la zona che dovrebbe accogliere il villaggio turistico, l'America's Cup, in realtà è un prolungamento nello specchio d'acqua dell'area che era destinata appunto alle attività siderurgiche. È un'area di
riempimento. E quindi questi inquinanti, Paolo, questi inquinanti che conseguenze sanitarie possono provocare in estrema sintesi?
In estrema sintesi sono conseguenze che tra l'altro diciamo compaiono anche nelle poche statistiche che ci ha fornito l'ARV, e qui questo è un altro discorso, però comunque sia, prima di tutto i tumori all'albero respiratorio e in primis il mesotelioma, qui abbiamo delle percentuali davvero molto alte.
Tumore della pleura molto pesante rispetto al quale non c'è ancora soluzione terapeutica.
Non c'è purtroppo alcuna soluzione, oltre che poi malattie collaterali come l'asbestosi, insufficienza respiratoria, broncopneumatie, pneumopatie, ma pure tumori diciamo di tutto l'albero respiratorio, non solo quelli relativi all'asbesto. E poi un poco diciamo un eccesso rispetto alla media cittadina di tutti i famosi 5 killer, no, i più diffusi, cioè il tumore al colon, la mammella, eccetera, ma con una particolare evidenza di un tipo che riguarda appunto le vie genitourinari, il carcinoma alla vescica. Se voi andate a vedere, diciamo in qualunque push su Wikipedia, riportano immediatamente il rapporto con il tabagismo, l'uso del fumo, le sigarette, ma in realtà poi in seconda battuta si riporta l'esposizione alle amine aromatiche.
Certo, questa è una vicenda storica della medicina del lavoro, l'impatto delle amine aromatiche che possono produrre questi tumori alla vescica.
Sì, e qui c'è stato un precedente grosso che è stato in parte occultato con un'operazione diciamo non del tutto chiara, che l'area sembra molto vicina a questa qui dell'ex Tidal Feeder, l'area di Coroglio, che aveva accolto prima una fabbrica addirittura fine 800 di un'industria chimica innovativa per l'epoca, che produceva fertilizzanti e prodotti per sbiancare diciamo, le produzioni della stampa, e poi successivamente la Montecatini che ha ampliato questo tipo di produzione e pure il tipo ha diversificato pure le produzioni.
Adesso però che abbiamo fatto la lista di tutte le patologie anche dei responsabili, Paolo, hai un minuto e dieci per dirci qual è la situazione.
E la situazione è questa, che insomma la proposta che ci è stata imposta in effetti con i poteri speciali appunto del commissario è quello lì di blindare tutta l'area, che decisamente insomma è un pericolo, per costruire una sorta di sarcofago di cemento sopra questa colmata per impedire appunto che continui l'inquinamento secondo la loro versione, e quindi poter diciamo svolgere questo evento. Perché noi protestiamo? Perché non ci dà nessuna garanzia questo tipo di operazione, in quanto trattandoci di un territorio sismico, chiaramente nessuna blindatura durerà tanto da poter garantire in eterno la cosa. E poi loro sempre dicono che diciamo, queste tonnellate di cemento potranno essere rimosse insieme al molo in tempi successivi. Allora noi sappiamo benissimo, ci hanno messo 30 anni, no? per nominare diciamo questa operazione di diciamo per imporre una bonifica della cosa. E il risanamento adesso all'improvviso loro ci vogliono far credere che sposteranno questa sovrapposizione.
Quindi in sintesi hanno detto non si fa la bonifica, si fa un sarcofago con tonnellate di cemento che chiudono questi inquinanti sotto, si fa la American's Cup, cioè la Coppa America, e poi dopo vedremo, eventualmente rimuoveremo un'altra volta tutto questo sarcofago di cemento e valuteremo una bonifica. Il tutto in un territorio che è un territorio sismico e dopo che per 30 anni non si è fatto assolutamente nulla.
Grazie mille, grazie Paolo Fierro, torneremo a parlare con te poi delle fonderie Pisano, ma oggi non facciamo in tempo, grazie.
D'accordo.
Grazie. Grazie ancora Paolo Fierro, abbiamo ancora pochi secondi per un paio di iniziative di cui vi vogliamo parlare. La prima riguarda la rassegna Diritti al Cinema, arrivata alla sua 14ª edizione, mercoledì 4 marzo ci sarà la proiezione del film L'ultimo turno di Petra Biondina Volpe, ci sarà anche un dibattito poi a cui parteciperanno Vittorio Agnoletto, Milena Gabanelli e Imma Corsaro, che è infermiera. Tutto questo si svolge all'Auditorium San Fedele in via Eupli 3 a Milano, costa 6 euro l'ingresso. Se andate sul sito dell'Auditorium San Fedele le trovate anche come prenotare il vostro biglietto.
Posso dirvi che il film è bellissimo ed estremamente coinvolgente, vale la pena di vederlo.
E poi invece ci sarà un incontro questo sabato 7 marzo alle 9.30 al Salone Buozzi della Camera del Lavoro di Brescia, dal titolo Contro la privatizzazione della sanità in Lombardia, con Celestino Panizza di ISDE Lombardia, Nadia Lazzaroni di FPCGL Brescia, Mauro Paris di SPI Brescia, Miriam Cominelli che è consigliera regionale del PD, la moderazione di Antonio Cimino di Medicina Democratica, e poi ci saranno le conclusioni di Vittorio Agnoletto a nome della campagna La Lombardia Sicura. Noi ci dobbiamo salutare, torniamo venerdì prossimo. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
Grazie.